Bradbinac. Capitolo secondo. Descrizione della figlia del colono. Gulliver viene portato in una città dove si tiene mercato e di là alla capitale. Qualche particolare sul viaggio. La mia padrona aveva una bambina di 9 anni, intelligentissima per la sua età e già molto brava nel lavorar d'ago. Esse decisero insieme di accomodare per me prima di notte la culla della bambola. La culla fu acconciata in un cassettino dello specchio e il cassettino fu posato sopra una tavoletta attaccata in alto, per paura dei topi. Fu questo il mio letto per tutto il tempo che restai in quella buona famiglia. La bambina, quando m'ebbe visto vestire e spogliare un paio di volte, imparò benissimo a vestirmi e a spogliarmi, e io lasciavo fare per compiacerla. Mi cucì anche 6 camicie e altri capi di biancheria, con la tela più fine che potesse trovare, sebbene a dir vero fosse più ruvida della tela da vele, e mi faceva il bucato sempre da sé. Mi serviva anche da maestra. Io le additavo qualcosa ed essa subito me ne diceva il nome. Sicché in breve potei domandare quello che desideravo. Codesta buonissima figliola mi diede il nome di Grildrig, parola che equivale al nanunculus dei latini, all'omettino degli italiani, al mannequin degli inglesi. Io le devo veramente la vita e sarei il peggiore degli ingrati se scordassi mai le sue cure e il suo affetto per me. Anzi, desidero sinceramente di poterla un giorno ricambiare. Invece finora sono stato la causa innocente della sua disgrazia, a quanto ragione di temere. Noi stavamo sempre insieme e io la chiamavo Glumdalclitch, ossia la Baliuccia. Intanto per tutto il paese si era sparsa la notizia del ritrovamento nei campi del mio padrone di un animaletto grosso come uno splacnook, animale che vive in quel paese ed è lungo circa 6 piedi. Ma che aveva la precisa apparenza di un uomo, agiva in tutto umanamente e parlava una specie di lingua sua propria. Camminava sulle gambe di dietro, era mite ed agevole, accorreva alla chiamata, faceva ciò che gli comandavano e aveva una carnagione più bianca e fine d'una bambina dell'aristocrazia a 3 anni. Un colono amico del mio padrone, che abitava lì vicino, venne a trovarlo apposta per accertarsi della verità di queste voci. Tosto fui portato in tavola e lì feci i soliti esercizi come mi venivano ordinati. Sguainai la sciabola e la rimisi nel fodero. Feci un inchino all'amico del padrone, gli domandai nella lingua del paese come stava e gli diedi il benvenuto secondo gli insegnamenti della mia padroncina. E codesto individuo, che era debole di vista per l'età avanzata, per vedermi meglio si mise gli occhiali, che mi fecero l'effetto di 2 immense lune piene, sicché scoppiai in una risata. I presenti, comprendendo la ragione della mia ilarità, cominciarono anch'essi a ridere, e quel vecchio stupido se n'ebbe per male. Costui sembrava un avaraccio e lo dimostrò suggerendo malignamente al mio padrone di farmi vedere dietro pagamento in un giorno di mercato alla vicina città, che distava circa 22 miglia dalla nostra casa. Quando io vidi il padrone e l'amico parlarsi a lungo sottovoce, guardandomi ogni tanto e accennandomi col dito, compresi che c'era qualcosa per aria. Infatti, la mattina seguente, Glumdalclitch, la mia Baliuccia, mi confermò nella mia supposizione, raccontandomi tutta la faccenda come gliel'aveva spiegata la mamma. La povera bimba mi prese in collo e pianse dirottamente. Ella temeva che mi accadesse qualche disgrazia e che nell'essere maneggiato brutalmente da uomini rozzi e volgari non venissi stroppiato, scorticato e forse schiacciato. Inoltre, avendo notato il mio carattere scontroso e suscettibile per tutto ciò che si riferiva al mio onore, l'angosciava il pensiero di vedermi esposto per lucro alla curiosità del popolaccio, e soggiungeva che il babbo e la mamma le avevano promesso di lasciare i Grildrick soltanto a lei, ma che evidentemente la volevano ingannare, come avevano fatto l'anno prima, quando finsero di regalarle un agnello e poi, come fu grasso, lo vendettero al beccaio. A dire il vero, io non ero tanto afflitto, perché speravo che ogni cambiamento mi avvicinasse alla libertà, il cui pensiero non mi abbandonava mai. Quanto alla vergogna d'esser portato in giro come una bestia rara, mi pareva che simile disgrazia non avrebbe mai potuto essermi rimproverata e non avrebbe per niente intaccato il mio onore quando fossi tornato in patria, perché lo stesso re d'Inghilterra, nel mio caso, avrebbe avuto egual trattamento. Il mio padrone, seguendo il suggerimento dell'amico, mi chiuse in una cassetta e il primo giorno di mercato, insieme con la figliola, mi portò alla città vicina. La cassetta era tutta chiusa, ma vi avevano fatto dei buchi per lasciar passare l'aria e la bambina l'aveva foderata col materasso del letto della bambola. Nonostante, durante il viaggio, che durò appena mezz'ora, fui terribilmente scosso e strapazzato, perché il cavallo faceva dei passi di 40 piedi e il suo trotto mi balzava su e giù, peggio che se io fossi stato dentro un bastimento durante una spaventosa burrasca. La strada era un po' più lunga di quella che va da Londra a Sant'Albano. Quando fummo arrivati, il padrone fermò il cavallo a un albergo che conosceva e, dopo aver parlato con l'albergatore e fatti i necessari preparativi, ingaggiò il banditore pubblico Oglultrud perché annunziasse a tutta la popolazione che all'insegna dell'aquila verde si mostrava uno strano animaletto, grosso un po' meno di uno splacknook, ma formato in ogni parte come una creatura umana, che parlava discretamente e faceva numerosi esercizi. Mi posarono sopra una tavola nella sala grande dell'albergo, che formava un quadrato di 300 piedi di lato. La mia padroncina stava ritta sopra uno sgabello accanto alla tavola per sorvegliarmi e dirigere gli esercizi. Per evitare affollamento e chiasso, il mio padrone non ammetteva vedermi che 30 persone per volta. Io camminavo su e giù per la tavola, come mi ordinava la bambina, e rispondevo meglio che potevo e con la voce più alta di cui disponevo alle varie domande che essa mi faceva, tenendo conto della conoscenza che io avevo della loro lingua. Cominciai col voltarmi intorno verso i presenti, facendo loro mille inchini. Poi presi un ditale pieno di vino che mi aveva dato Glumdalclitch e bevvi alla salute degli spettatori. Indiestrassi la sciabola e feci il mulinello, come insegnano i maestri di scherma in Inghilterra. Infine, avendomi la mia padroncina data una pagliuzza, feci con essa, come se fosse stata una lancia, gli esercizi militari, esercizi che avevo imparato da giovane. Quel giorno fui mostrato più di 12 volte e ogni volta dovetti ripetere i soliti esperimenti, finché mi sentii mezzo morto di stanchezza, di noia e di rabbia. Il racconto delle mie prodigiose gesta e la descrizione della mia minuscola statura, fatti per ogni dove da coloro che mi avevano visto, fecero sì che una vera folla accorresse alla porta dell'albergo, quasi volesse sfondarla. Il mio padrone, che sapeva far bene i propri affari, non permetteva a nessuno tranne alla figlia di toccarmi e, a scanso di disgrazie, aveva disposto delle panche intorno alla tavola, alla distanza opportuna perché nessuno degli spettatori arrivasse fino a me. Una volta però un monello di ragazzo mi tirò una nocciola e poco mancò che non mi cogliesse. Il colpo poteva, se non fosse fallito, schiacciarmi il cervello, perché la nocciola era grossa come un cocomero. Il ragazzaccio fu picchiato sodo e mandato via dalla stanza come a grande soddisfazione. Il padrone fece annunziare che il prossimo giorno di mercato mi avrebbe esposto di nuovo e intanto mi fece preparare una scatola più comoda. accorgendosi che il mio primo viaggio e lo spettacolo durato 8 ore mi avevano tanto stancato che stavo appena ritto e non avevo più voce. Per colmo di disgrazia, quando fummo tornati a casa, tutti i signori del vicinato ai quali era giunta la notizia del mio ritrovamento vennero dal mio padrone per vedermi. Siccome quel paese è popolato come l'Inghilterra, ogni giorno avevo più di 30 visitatori con le mogli e i figli, e il padrone, quando mi mostrava al suo domicilio, chiedeva sempre il prezzo di una camerata completa, anche per una famiglia sola. Perciò non riposavo mai, pur se non andavo alla città, a eccezione del mercoledì, che sarebbe la loro domenica. 2 mesi dopo il mio arrivo, il padrone, facendo il conto del profitto che gli avevo procurato, pensò di portarmi a mostra per le maggiori città del reame. E fornitosi di tutto ciò che abbisognava per un lungo viaggio, regolati i suoi piccoli affari e salutata la moglie, partì con me per la capitale, posta verso il centro dell'impero, a quasi 1500 leghe dalla nostra casa. Era il 17 agosto 1703. Il padrone portava la figliola in sella dietro di sé ed essa mi teneva in una scatola che portava a tracolla, foderata con la stoffa più fine che avesse potuto trovare. Il padrone aveva fatto il disegno di farmi vedere lungo la strada, in tutte le città, borgate, villaggi un po' importanti, e di fermarsi anche nei castelli signorili che non lo distogliessero troppo dal suo itinerario. Siccome Glumdalclitch, per risparmiarmi un po' di fatica, si lamentava che il trotto del cavallo le dava noia, marciavamo a piccole tappe, non maggiori cioè di 80-100 leghe. Ogni tanto essa mi tirava fuori dalla cassa per farmi prendere un po' d'aria e permettermi di vedere il paese, ma mi teneva sempre forte per il vestito. Passammo durante il viaggio 5 o 6 fiumi più larghi e profondi del Nilo o del Gange e parecchi ruscelli, ognuno dei quali era più largo del Tamigi al ponte di Londra. Durante 3 settimane di viaggio fui esposto al pubblico in 18 grandi città, oltre a molti villaggi e a qualche castello. Arrivammo il 26 ottobre a Lorbrulgrud, ossia l'orgoglio dell'universo, che è la loro capitale. Il padrone prese in affitto un quartiere nella strada principale, poco lungi dal palazzo reale, e al solito fece distribuire dei manifesti dove si faceva una birabolante descrizione della mia persona e delle mie prodezze. In una grande sala, larga 300 o 400 piedi, preparò una tavola di 60 piedi di diametro e la circondò di una ringhiera perché non potessi cadere. Qui dovevo fare i miei esercizi. Si dava rappresentazione 10 volte al giorno e tutta la popolazione stupiva e andava in solluchero. Conoscendo ormai discretamente la loro lingua, comprendevo benissimo ciò che dicevano di me. Avevo anche imparato il loro alfabeto, così che potevo, non senza fatica, leggere anche i loro libri. Tanto in casa di suo padre quanto durante il viaggio, Glumdalclitch mi aveva dato frequenti lezioni, servendosi di un suo librettino tascabile, un po' più grande di un nostro atlante. Era una specie di catechismo, riassumente i principali dogmi della loro religione, e la bimba prima mi insegnò sopra di esso le lettere dell'alfabeto, poi mi spiegò il senso delle parole.